Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di epatocarcinoma. È in corso in queste ore il primo meeting annuale di bilancio dell'attività EpotoCat, il gruppo multidisciplinare che si occupa di cancro del fegato. Questa patologia rappresenta oltre il 90% di tutti i tumori epatici maligni e negli ultimi decenni si è registrato un importante incremento di frequenza di questa neoplasia, tanto da rappresentare fino al 4-8% di tutti i tumori solidi negli Stati Uniti e in Europa e fino al 20-40% in Africa e in sud-est asiatico. Di epatocarcinome del meeting ne parliamo ora con il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e presidente della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia. Professor Gasbarrini, benvenuto.
Benvenuto Eliana, benvenuto a tutti.
È in corso questa mattina presso l'aula Brasca del Policlinico Gemelli il primo meeting annuale di bilancio dell'attività di EpatoCat, il gruppo multidisciplinare che si occupa di epatocarcinoma. Prima di parlare del meeting, ci può spiegare cos'è l'epatocarcinoma?
Beh, l'epatocarcinoma è il tumore primitivo del fegato, cioè il tumore che insorge sul fegato. È importante sottolineare che è un tumore ad alta incidenza in Italia, diciamo che in questo momento è circa la quarta, quinta causa tra tutti i tumori che colpiscono la popolazione italiana e soprattutto è un tumore in crescita sia nella nostra popolazione che nella popolazione mondiale.
Ma ne è più colpita la popolazione europea rispetto ad esempio a quella americana oppure quella asiatica?
Allora, la domanda è molto importante perché ci permette di introdurre il concetto dei fattori di crescita. L'epatocarcinoma, cioè il tumore primitivo del fegato, viene nel 90-95% dei casi in pazienti che sono affetti da cirrosi epatica, per cui il vero fattore di rischio per lo sviluppo di tumore del fegato è essere portatori di epatite cronica, ma soprattutto di cirrosi epatica. Le cause della cirrosi epatica sono generalmente, qui purtroppo le conosciamo tutti, l'epatite B, l'epatite C, l'alcol e poi varie cause più rare. Dal momento che epatite B e epatite C sono più diffusi in popolazioni come quella africana o come quella asiatica, questo tumore è maggiormente diffuso in queste popolazioni. Nella popolazione europea e nella popolazione statunitense è all'incirca la quarta, quinta causa di morte per tumori del fegato. A livello mondiale però, vista l'alta incidenza di questa malattia in Africa e in Asia, sta crescendo rapidamente e si sta assestando sulla terza causa di mortalità per tumore.
Sulla cirrosi poi torneremo. Il fegato può essere colpito da tumori maligni di diversa natura?
Assolutamente sì. Il tumore primitivo del fegato, l'epatocarcinoma, è uno dei tumori. Purtroppo un altro tumore che può colpire il fegato, e anche questo è un tumore in crescita nella popolazione italiana, è il colangiocarcinoma, cioè il tumore che colpisce le vie biliari, che diciamo sono la seconda popolazione cellulare che abita il fegato dopo gli epatociti, la vera e propria cellula di cui è costituito il fegato.
Professor Gasbarrini, un programma di screening sulla popolazione in cui viene accertata, come diceva lei, la cirrosi epatica è proponibile o avrebbe costi troppo alti?
No, è assolutamente proponibile ed è suggerito da quasi tutte le grandi associazioni che si occupano di malati di fegato. Tenete presente che parlando di cirrosi epatica parliamo di un grande numero di pazienti. In Italia abbiamo all'incirca 1,5 milioni, 2 milioni di persone infette dal virus C dell'epatite, circa 1 milione di persone infette dal virus B dell'epatite e almeno 2-3 milioni di persone con un danno cronico da alcol. Quindi voi ben capite che abbiamo vari milioni di persone che potenzialmente, se sviluppano cirrosi, e in Italia abbiamo già stimati tra i 3 e i 400.000 pazienti cirrotici, quindi veramente parliamo di grandi numeri, queste persone devono essere sottoposte ad attenti programmi di screening e sorveglianza.
Si può essere cirrotici e non esserne consapevoli?
Assolutamente sì. purtroppo questa è la forza e la debolezza del fegato. Il fegato è un organo assolutamente eccezionale, un po' tipo il sangue, se ha un danno è in grado di rigenerare e spesso da danno dà diciamo sintomi clinici solamente quando il danno è troppo esteso e troppo avanzato. Diciamo che fino a quando c'è una capacità funzionale del 30-40% dell'organo, il fegato non dà segni, il fegato generalmente non dà dolore e purtroppo quando si manifestano i segni della cirrosi, la malattia è già ben avanzata, per cui sarebbe fondamentale fare una diagnosi precoce della cirrosi per provare a bloccarla, quindi trattare i virus B, virus C, eliminare l'alcol o le altre sostanze che determinano danno ed entrare nei programmi di sorveglianza. Avevo dimenticato di dire prima che il programma di sorveglianza in realtà ha dei costi relativamente limitati, perché viene fatto o con un esame del sangue molto semplice, che è il dosaggio dell'alfa fetoproteina, che è un marcatore che indica sviluppo di epatocarcinoma, e a cadenza semestrale con ecografia del fegato, che tutti noi sappiamo essere un esame molto ben tollerato, a basso costo e a capillare distribuzione nel nostro territorio.
Ma si può prevenire l'epatite in modo che poi non ci sia il problema della cirrosi?
Questa è un'altra domanda di grande importanza. Come vi ho detto, i numeri dei pazienti infetti da epatite B e C in Italia sono assolutamente importanti, perché noi paghiamo in qualche modo una grande corte di pazienti che si è infettata negli anni 60 e 70. Questa grande corte di pazienti, se individuata, può essere trattata. Ad oggi abbiamo farmaci assolutamente efficaci sull'epatite B e dotati di ottima efficacia anche nell'epatite C. Per cui se un paziente portatore di queste due malattie deve essere sottoposto a terapia antivirale. Se è un paziente invece che ha una tossicità del fegato, ad esempio da alcol, deve essere assolutamente individuato per interrompere completamente l'utilizzo di sostanze alcoliche.
L'epatocarcinoma è ereditario?
Allora, diciamo questo, il rischio di sviluppare un tumore in tutti i casi ha probabilmente una base ereditaria, però nella realtà qui il fattore di rischio non è che un genitore o un parente abbia un epatocarcinoma, e se un genitore o un parente ha una cirrosi epatica è un fattore di rischio, cioè il concetto è che se io ho avuto un papà che ha avuto una cirrosi alcolica e ha sviluppato un tumore ed è morto di questa malattia, è palese che io devo stare assolutamente accorto a non eccedere mai in sostanze alcoliche, perché ho rischio di sviluppare cirrosi e ho rischio poi di sviluppare epatocarcinoma. Tutte le malattie hanno una certa componente genetica e devo molto ben guardare nella mia famiglia se vi sono malattie per evitarle accuratamente.
Veniamo alle terapie. Come curare un cancro di questo tipo? Ovviamente considerando i vari livelli di avanzamento.
Allora, qui dobbiamo entrare in una dinamica che deve entrare assolutamente nella popolazione italiana. Una volta noi pensavamo che l'epatocarcinoma potesse essere curato dall'oncologo, dall'epatologo, non è più così. In realtà questi tumori hanno bisogno di team multidisciplinari che pongano il paziente, che per me deve essere chiamato cittadino più che paziente, al centro del percorso. Non deve essere il paziente, il cittadino, che corre da una parte all'altra alla ricerca del chirurgo del fegato, dell'oncologo, dell'epatologo, del radiologo interventista, dell'anatomopatologo e così via. Il paziente deve essere al centro e se lui è portatore di una malattia, come nel caso dell'epatocarcinoma, deve essere posto al centro di un team multidisciplinare. Questo è assolutamente fondamentale, il concetto della multidisciplinarità che gravita attorno al paziente, di epatologo, cioè diciamo l'internista, il gastroenterologo che si occupa di malattie di fegato, l'oncologo, il chirurgo del fegato e dei trapianti, perché ricordiamo che una parte di questi pazienti può andare a trapianto, e il radiologo interventista. Tutte queste figure hanno una funzione cruciale, perché in ognuna di queste figure si racchiude una parte degli interventi che chi ha epatocarcinoma deve fare durante la storia della sua malattia.
Professor Gasbardini, qual è il limite oltre il quale un trapianto di fegato viene considerato futile?
È una domanda di grande importanza. Utilizzo questa domanda per dire che l'Italia è un paese assolutamente di livello mondiale per il numero di trapianti effettuati di fegato, oltre 1000 l'anno, e per i risultati eccezionali. In Italia superiamo l'80-85% di sopravvivenza a un anno e arriviamo a oltre il 70% a 5 anni. Quindi l'Italia è un paese di eccellenza nel mondo dei trapianti d'organo e di fegato in particolare. Però è anche vero che, visto che stanno crescendo continuamente i trapianti per epatocarcinoma, in questo momento siamo quasi al 30-40%, voglio dire che varie centinaia di pazienti ogni anno vengono trapiantati in Italia per trapianto di fegato con successo. E però il trapianto ha successo, cioè non c'è recidiva di malattia, se abbiamo delle accortezze. Purtroppo, se il tumore del fegato viene diagnosticato in ritardo, cioè quando il tumore è troppo diffuso nel fegato, il trapianto diventa futile. Perché? Perché dopo pochi mesi dal trapianto abbiamo il fegato nuovo, il fegato sano, che è completamente attaccato dal tumore. Per cui noi non dobbiamo mai trapiantare un paziente che può essere ricolonizzato da cellule tumorali poco tempo dopo il trapianto, perché togliamo in qualche modo a un altro paziente la possibilità di avere un trapianto efficace, cioè libero da malattia.
Nel caso di stato avanzato, cosa si può fare ancora dal punto di vista terapeutico?
Beh, in questo momento abbiamo molte altre armi. Il trapianto di fegato è solo una delle armi. Ricordo che però abbiamo la possibilità molto efficace di fare delle resezioni, cioè delle vere e proprie interventi chirurgici. Abbiamo la possibilità di fare quelle che noi chiamiamo trattamenti local regionali, cioè bruciamo con l'alcol o col calore il tumore attraverso l'ecografia, di fare degli approcci di cosiddetta radiologia interventistica, cioè entriamo con dei piccoli cateteri e bruciamo il tumore con mezzi che determinano necrosi e terapia del tumore, o in alternativa, e questa è veramente una delle grandi novità dell'ultimo anno, abbiamo finalmente anche per il tumore del fegato dei farmaci che hanno la grande novità di essere farmaci a bersaglio molecolare. Questi farmaci a bersaglio molecolare in realtà non è che interessano solo a chi fa tumori del fegato, interessano a tutta l'oncologia, perché sono farmaci con basso numero di effetti collaterali e vanno mirati. Però in epatologia hanno fatto una rivoluzione, perché fino a 1-2 anni fa non c'erano farmaci nel tumore del fegato, perché il fegato cirrotico è talmente malato che non era in grado di sopportare nessuna terapia per bocca, nessuna chemioterapia. Ora questi farmaci sono talmente poco tossici che anche il fegato cirrotico li può sopportare, quindi anche nelle forme più avanzate abbiamo una strategia terapeutica di chemioterapia orale.
Veniamo al meeting in queste ore in corso al Gemelli. Perché questo incontro?
Beh, per me questo incontro ha un grande valore. Il Policlinico Gemelli è sicuramente un ospedale di eccellenza per lo studio delle malattie del fegato a livello italiano, e esistono tanti gruppi di altissimo valore che si sono occupati di tumori del fegato. Ci siamo resi conto che però solamente giocando sul concetto di gruppo multidisciplinare potevamo fare un salto di qualità, per cui circa un anno fa all'interno del Policlinico Gemelli si è creato un gruppo che si chiama EpatoCate, cioè diciamo tumori del fegato dell'Università Cattolica, che è un gruppo assolutamente multidisciplinare, comprende chirurghi del fegato, chirurghi dei trapianti, radiologi, clinici, gastroenterologi, oncologi, cioè tutte quelle figure che gravitano attorno al paziente. E questo gruppo, che è composto credo da oltre 30-40 persone nella sua complessità, si riunisce tutte le settimane e valuta ogni singolo caso di tumore del fegato che passa nel Policlinico Gemelli. Questo dà in ogni caso a qualsiasi paziente la forza e la consapevolezza di essere discusso continuamente da tutti i migliori specialisti che ci sono su questa patologia del nostro ospedale. Tutti i casi sono discussi in maniera accurata e la strategia terapeutica, e questo vi assicuro non è una cosa così comune nel panorama mondiale, vengono discussi e la decisione viene presa da oltre 40 specialisti e ogni paziente diventa il centro dell'attenzione di tutti gli specialisti in quel momento. E inoltre il processo, cioè l'efficacia della terapia, viene rivalutata settimanalmente, e questo permette veramente di dare al paziente cittadino la massima assistenza possibile con i più alti standard mondiali. Quello che faremo quest'oggi è il primo meeting di bilancio dell'attività annuale, che devo dirvi è assolutamente sbalorditivo. Anche noi probabilmente non ci rendevamo conto della quantità di pazienti che vedevamo. Abbiamo visto quest'anno quasi 450 tumori primitivi del fegato, ma nel particolare abbiamo osservato oltre 240 tumori primitivi del fegato, che per un singolo centro sono una casistica incredibile, e in tutti i casi è stata proposta, effettuata, seguita e rivalutata la miglior terapia possibile a livello mondiale, credo con degli specialisti di assoluto valore, con risultati assolutamente incredibili per i pazienti. E oggi appunto rivaluteremo e presenteremo internamente al nostro ospedale tutti questi risultati, perché credo che possano veramente diventare un esempio, un modello per seguire i malati, non solo i malati di fegato, ma il malato in generale, rimettendolo al centro di un percorso. Cioè sono gli specialisti che gravitano attorno al malato, non il malato da vari specialisti.
Professor Gasparrini, il gruppo EpatoCate è impegnato nella ricerca di nuove terapie. Attualmente quali obiettivi vi siete prefissi?
Ah, guardi, un gruppo di questo genere può fornire dei dati assolutamente incredibili, sia perché permette di studiare qualsiasi nuovo approccio. È ovvio che un gruppo di questa potenza viene utilizzato da qualsiasi produttore di nuovi farmaci proprio per produrre delle terapie a quei pazienti che noi chiamiamo i pazienti avanzati, cioè quei pazienti in cui purtroppo ad oggi, ed è una fascia non indifferente dei pazienti, in cui ad oggi non c'è una strategia terapeutica, cioè le malattie sono talmente avanzate che uno consiglia il follow up, cioè il seguirli, e ovviamente il seguirli ha sempre una forma di tristezza per il paziente ma anche per i medici che lo devono fare. E soprattutto si è posto come obiettivo quello di usare la strategia integrata, cioè di combinare precocemente più terapie, perché questa è veramente la nuova strategia della medicina, non usare un unico farmaco a dosi tossiche, ma utilizzare più strategie allo stesso momento, ad esempio una terapia con un nuovo farmaco antiangiogenetico combinata a un trattamento loco-regionale di bruciare il tumore attraverso l'ecografia, ma questo è uno dei tanti approcci. E il gruppo però cosa si propone di farlo? Con un grande gruppo di pazienti, cioè veramente andando a stratificare le migliori terapie in base alle caratteristiche dei pazienti. E questo solamente gruppi che hanno casistiche di questo tipo lo possono fare.
Professor Gasbarrini, visti i risultati e il vostro impegno, possiamo dire che il Policlinico Universitario Agostino Gemelli è oggi un centro di eccellenza in questo campo?
Assolutamente, assolutamente. Il Policlinico Gemelli è un centro di eccellenza nel panorama romano, nel panorama laziale, ma assolutamente nel panorama nazionale e mondiale. Basta vedere la quantità di pazienti che vengono seguiti, la quantità di resezioni epatiche, di trattamenti loco-regionali che vengono fatti, è in assoluto un centro di eccellenza. E calcolate che questo modello organizzativo e, in termine brutto inglese, il software gestionale, il modello con cui noi seguiamo il paziente, è preso ad esempio già da altri centri a livello mondiale.
Possiamo concludere dicendo chi sono gli altri medici che stanno partecipando a questo meeting?
Assolutamente, beh, grande valore, grande lavoro è stato fatto dal gruppo della radiologia del professor Bonomo, con un grandissimo lavoro della professoressa De Gaetaro, che è una radiologa eccezionale che si è dedicata anima e cuore a questo progetto, dal gruppo degli epatologi, il professor Rapacini, il professor Bombardieri, il professor Grieco, il professor Pompili, e anche dal gruppo dei chirurghi. I chirurghi sono assolutamente cruciali in questo processo, il professor Nuzzo, il professor Giuliante, il gruppo dei trapiantatori di fegato, il professor Agnes, e gli oncologi col professor Barone e professor Basso. Tutte queste figure hanno avuto un ruolo assolutamente eccezionale, e ci tengo a dire che la lettura magistrale, cioè la lettura terminale di questo gruppo, verrà fatta dal professor Bolondi, che è clinico medico di Bologna e che è una figura di riferimento per l'oncologia italiana, e che quando gli abbiamo detto della creazione di questo gruppo è stato molto felice nel venire a farci la lettura finale, anche per vedere come siamo riusciti a organizzare un gruppo del genere.
Professor Gasbarrini, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato, e colgo l'occasione per augurarle buon Natale.
Buon Natale a lei e a tutti gli ascoltatori.
Era il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e presidente della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia. Siamo al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.